Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Stolz era tedesco soltanto a metà, da parte di padre. Sua madre era russa. Professava la religione ortodossa. La sua lingua madre era il russo. L'aveva imparata dalla madre e dai libri, nelle aule universitarie e nei giochi coi ragazzini del villaggio, nelle conversazioni con i loro padri e nei mercati moscoviti. La lingua tedesca l'aveva ereditata dal padre e dai libri. Stolz era cresciuto ed era stato educato nel villaggio di Verklova, dove suo padre era amministratore. Fin da quando aveva 8 anni, aveva studiato con il padre la carta geografica, aveva decifrato, sillabando Herder, Wieland, i versetti della Bibbia, ne aveva tirato le somme dei conti pieni di errori dei contadini, dei borghesi e degli operai, mentre con la madre aveva letto la storia sacra, aveva studiato le fiabe di Krylov e decifrato, sillabando, il Telemac. Liberatosi dei compiti, andava a distruggere i nidi degli uccellini con gli altri ragazzi, e non era raro che nel corso di una lezione o di una preghiera dalla sua tasca venisse il pigolio di una taccola. Succedeva anche che il padre sedesse, nell'ora che seguiva il pranzo, sotto un albero nel giardino a fumare la pipa, e la madre lavorasse a maglia o ricamasse, e dalla strada si sentisse ad un tratto del baccano, delle grida, e che una vera e propria folla facesse irruzione in casa. «Che succede?» chiedeva la madre spaventata. «Probabilmente ci riportano ancora Andriei», diceva impassibile il padre. Le porte si spalancavano e una folla di contadini, di donne, di ragazzi invadeva il giardino. Effettivamente riportavano Andriei, ma in che stato? Senza scarpe, col vestito strappato e col naso spaccato, o il suo o quello di uno dei ragazzini. Che ragazzo sarebbe se una volta non si rompesse o non rompesse il naso a qualcuno, ardeva il padre. La madre piangeva, poi si sedeva al pianoforte e cercava di distrarsi con la musica di Herz, mentre le lacrime cadevano una dopo l'altra sulla tastiera. Ma ecco che arrivava Andriuscia o lo portavano. Cominciava a raccontare con tanta prontezza, con tanta vivacità che faceva ridere anche lei. E poi era un ragazzo così sveglio. L'aveva imparato presto a leggere il Telemach come lei e a suonare con lei a 4 mani. Il padre di Andriuscia era un agronomo, un tecnologo, un insegnante. Dal padre, un fattore, aveva preso lezioni pratiche di agronomia. Siccome era andato all'università, aveva deciso che suo figlio dovesse fare la stessa cosa. Non era importante che non fosse un'università tedesca, non era importante che l'università russa avrebbe prodotto un rivolgimento nella vita del figlio e l'avrebbe allontanato dal cammino che mentalmente il padre aveva tracciato per lui. E l'aveva fatto in modo molto semplice. Aveva preso il sentiero percorso dal nonno e l'aveva continuato con una linea fino al proprio futuro nipote. Non avrebbe semplicemente potuto tracciare con la sua testa un'altra strada per il figlio. Se ne preoccupava poco. Quando il figlio tornò dall'università e passò 3 mesi a casa, il padre gli disse che a Verklova non aveva più niente da fare, che perfino Oblomov l'avevano appena mandato a Pietroburgo e che, di conseguenza, anche per lui era ora. E perché dovesse andare a Pietroburgo? Perché non potesse restare a Verklova e aiutarlo ad amministrare la tenuta? Il vecchio non se lo chiese neppure. Si ricordava soltanto che quando aveva finito l'università il padre l'aveva mandato via. E lui mandò via il figlio. In Germania si fa così. La madre non era più al mondo e non c'era nessuno che si opponesse. Il giorno della partenza Ivan Bogdanovich aveva dato al figlio 100 rubli di carta. Vai a cavallo fino al capoluogo di governatorato, disse. Là riceverai da Kalinnikov 350 rubli e gli lascerai il cavallo. Se lui non c'è, vendi il cavallo. Lì presto ci sarà la fiera. Ti danno 400 rubli, anche uno che non è appassionato. Per arrivare a Mosca ti ci vogliono 40 rubli, da lì a Pietroburgo 75, ti resta abbastanza. Poi fai come vuoi. Hai partecipato ai miei affari, sai quindi che ho un certo capitale, ma prima della mia morte non ci devi contare e io probabilmente vivrò altri 20 anni, a meno che un sasso non mi cada in testa. La lampada brucia bene, dentro di olio ce n'è ancora molto. Sei stato educato bene, hai tutte le possibilità davanti a te. Puoi servire, commerciare, scrivere. Magari non so che scelta farai e per cosa provi più passione. Proverò a vedere se si riesce a fare tutto insieme, disse Andrei. Il padre scoppiò a ridere a pieni polmoni e si mise a battere sulla spalla del figlio in un modo che un cavallo non avrebbe sopportato. Andrei non fece una piega. Beh, se non ce la farai con le tue forze, se non troverai da solo la tua strada, se avrai bisogno di un consiglio, di un aiuto, vai da Reinhold, ti insegnerà lui. Oh, aggiunse sollevando le dita e scrollando la testa, voleva lodarlo e non trovava le parole. Siamo venuti insieme dalla Sassonia. Ha una casa di 4 piani, ti do l'indirizzo. Non serve, non darmelo, ribatté Andrei. Andrò da lui quando avrò una casa di 4 piani. Per il momento me la caverò senza di lui. Altre pacche sulla spalla. Andrei montò a cavallo. Alla sella erano appese 2 sacche. In una c'era la mantella cerata e si vedevano i grandi stivali chiodati e qualche camicia di tela fatta in casa, cose comprate e messe nella sacca su insistenza del padre. Nell'altra c'era un elegante frac di panno finissimo, un cappotto di pelo, una dozzina di camicie fini e un paio di scarpe ordinate da Mosca, in ricordo delle istruzioni della madre. «Beh», aveva detto il padre, «beh», aveva detto il figlio. «È tutto?» aveva chiesto il padre. «È tutto», aveva risposto il figlio. Si erano guardati l'un l'altro in silenzio, come se si trapassassero con lo sguardo. Nel frattempo si era riunito lì intorno un piccolo gruppo di vicini curiosi a guardare a bocca aperta come l'amministratore avrebbe mandato il figlio alla vettura. Padre e figlio si strinsero la mano. Andrei si incamminò a lunghi passi. «Che cucciolo! Neanche una lacrima!» dissero i vicini. «Guarda, 2 cornacchie là sullo steccato e gracchiano. Gli porteranno sfortuna, vedrai se non è vero. Ma cosa vuoi che gli facciano 2 cornacchie? Se ne vada solo per il bosco, la notte di San Giovanni. Queste, fratelli, sono cose che non lo toccano. Un russo non se la caverebbe, ma il vecchio, che mascalzone», notò una madre, «come se buttasse per strada un gattino. Non un abbraccio, non un lamento». «Aspetta, aspetta, Andrei!» gridò il vecchio. Andrei fermò il cavallo. «Ah, ha parlato finalmente il sentimento!» dissero tra la folla con approvazione. «Eh?» chiese Andrei. «Il sottopancia è lento, bisogna stringerlo. Arrivo fino a Samsevka e lo metto a posto io. Non c'è da perdere tempo, bisogna arrivare con la luce». «Bene», disse agitando la mano il padre. «Bene», ripeté il figlio, chinando il capo e piegatosi un po', stava per spronare il cavallo. «Ah, che cani, davvero dei cani, proprio degli estranei», dissero i vicini. Ma ad un tratto dalla folla si levò un forte pianto. Una donna non era riuscita a trattenersi. Padre mio, anima mia, cominciò a dire asciugandosi gli occhi con un capo del fazzoletto da testa. Povero orfano, non hai la tua mamma, nessuno che ti benedica. Lascia che ti faccia il segno della croce, mia meraviglia. Andrei le si avvicinò, scese da cavallo, abbracciò la vecchia, poi voleva andare, ma d'un tratto scoppiò a piangere, mentre lei gli faceva il segno della croce e lo baciava. Nelle sue parole appassionate aveva come sentito la voce della madre. Era apparsa per un attimo la sua dolce immagine. Abbracciò ancora forte la donna, si asciugò in fretta le lacrime e montò a cavallo. Colpì il cavallo sui fianchi e sparì in una nube di polvere. Dietro di lui, dalle due parti, si lanciarono in una rincorsa disperata tre cani bastardi e abbaiavano furiosi. Stolz era coetaneo di Oblomov, anche lui aveva già passato i 30 anni. Aveva prestato servizio, aveva dato le dimissioni, si era occupato d'affari e si era effettivamente guadagnato una casa e del denaro. Era socio in una società che mandava all'estero della merce. Era sempre in movimento. Se la società aveva bisogno di mandare un agente in Belgio e in Inghilterra, mandavano lui. Se bisognava preparare un progetto o mettere in pratica una nuova idea, sceglievano lui. Nel frattempo frequentava il bel mondo e leggeva, dove trovasse il tempo, Dio lo sa. Era fatto tutto di ossa, muscoli e nervi, come un cavallo inglese di razza. Era magro, quasi non aveva le guance, cioè aveva le ossa e i muscoli, ma non c'era traccia di rotondità grasse. Il colore del viso era uniforme, abbronzato, senza nessun rossore. Gli occhi erano un po' verdognoli, ma espressivi. Non faceva mai gesti inutili. Se si sedeva, sedeva tranquillo. Se agiva, usava la mimica strettamente indispensabile. Come nell'organismo non aveva niente di superfluo, così nell'organizzazione morale della propria vita cercava l'equilibrio tra i lati pratici e le sottili esigenze spirituali. Sembrava che regolasse i dispiaceri e le gioie come faceva con il movimento delle braccia, con i passi delle gambe o con lo stesso atteggiamento che aveva nei confronti del bello e del cattivo tempo. Apriva l'ombrello se pioveva, vale a dire che soffriva finché durava la ferita e soffriva senza timida rassegnazione ma con stizza, con orgoglio, e sopportava con pazienza solo perché la ragione della sofferenza le imputava a se stesso e non la appendeva come un caffetano all'altrui chiodo. E della gioia godeva come di un fiorellino raccolto per strada, finché non gli appassiva tra le mani e non beveva mai la coppa fino a quella goccia di amaro che sta in fondo a ogni piacere. Un semplice, cioè diretto e realistico sguardo sulla vita, ecco qual era il suo problema costante. E avvicinandosi lentamente alla soluzione, egli ne comprendeva tutte le difficoltà. E dentro di sé era orgoglioso e contento tutte le volte che gli succedeva di vedere un tratto curvo sul suo cammino e di andare avanti con passo sicuro. È complicato, è difficile vivere in modo semplice, si diceva spesso, e con rapidi sguardi cercava qualcosa di curvo, qualcosa di storto, dove il filo del cordone della vita si era avvolto in un nodo irregolare e complicato. Più di tutto temeva l'immaginazione, questa compagna bifronte, con un volto da un lato amichevole e dall'altro avverso. Amichevole quanto meno le credevi, avversa quando ti addormentavi fiducioso al suo dolce sussurro. Temeva qualsiasi tipo di sogno e se entrava nella regione dei sogni, ci entrava come si entra in una grotta con la scritta «Ma solitude, mon ermitage, mon repos», avendo costantemente presente il momento in cui da lì sarebbe uscito. Per il sogno, per l'enigma, per il mistero, non c'era spazio nella sua anima. Come poteva un uomo del genere essere intimo di Oblomov, ogni tratto del quale, ogni passo del quale, tutta l'esistenza del quale erano una protesta inaudita contro la vita di Stolz? Questa questione sembra è già stata risolta, nel senso che gli opposti, se non sono ragioni di simpatia, come si pensava prima, comunque non la impediscono affatto. Oltretutto li legavano l'infanzia e la scuola, due molle importanti. Poi le buone grasse carezze russe che gli Oblomov avevano elargito in abbondanza al ragazzo tedesco. Poi il ruolo predominante che Stolz aveva nei confronti di Oblomov, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista morale. E infine, e più di tutto, alla base della natura di Oblomov c'era un principio puro, luminoso e buono, pieno di profonda simpatia per tutto ciò che era buono e che reagiva e rispondeva all'appello di quel cuore semplice, privo di malizia, eternamente fiducioso. Chiunque avesse guardato, per caso di proposito, in quell'anima luminosa e infantile, fosse anche un uomo cupo e cattivo, non avrebbe potuto rifiutargli la sua simpatia o, se le circostanze impedivano un avvicinamento, almeno un caro, duraturo ricordo. Spesso Andrei, dopo essersi liberato degli affari o della folla mondana, dopo una serata, dopo un ballo, andava a sedersi sul grande divano di Oblomov e a riposare, a calmare lo spirito stanco con una languida conversazione, e provava sempre quel sentimento rassicurante che prova un uomo che passa da stanze sfarzose al proprio umile tetto, o che torna dalla bellezza della natura meridionale al bosco di betulle dove passeggiava quando era ancora un bambino. «Buongiorno, Ilia. Come son contento di vederti. Beh, come va? Sei in salute?» chiese Stolz. «Ah, no, va male, caro Andrei», disse sospirando Oblomov. «Altro che salute». «E cosa c'è? Sei malato?» disse Stolz con premura. «Mi tormentano gli orzaioli. Solo questa settimana me ne è passato uno nell'occhio destro. Me ne sta già venendo un altro». Stolz scoppiò a ridere. «Solo?» chiese. «Ti son venuti perché dormi troppo». «Come sarebbe solo? Mi fa male lo stomaco. Avresti dovuto sentire cosa mi ha detto poco fa il medico. Vada all'estero, dice, altrimenti andrà male. C'è il caso che le venga un colpo». E tu?» «Non ci vado».
«Perché?»
«Ma scusa, senti cosa ha detto dopo. Stia da qualche parte in montagna, vada in Egitto, pure in America».
«E allora?» disse impassibile Stolz.
In Egitto ci sei in 2 settimane, in America in 3. Beh, caro Andrei, anche tu, davvero. C'era almeno una persona sensata, anche quella impazzita. Chi è che va in America e in Egitto? Gli inglesi. E quelli è il signore che li ha fatti così. E poi non sanno dove stare, a casa loro. Ma da noi, chi è che ci va? Forse un qualche disperato che della vita se ne infischia. Effettivamente è un'impresa. Ti siedi in carrozza su un bastimento, respiri aria pura, guardi dei paesi stranieri, delle città, degli usi, tutte cose strabilianti, Ilia. Come vanno le tue cose? Cosa succede, Oblomovka? Disse Oblomov scuotendo un braccio. Cos'è successo? Cosa vuoi che sia successo? La vita si fa sentire. Grazie al cielo, disse Stolz. Come grazie al cielo? Se ti accarezzasse soltanto la testa andrebbe bene, ma lei ti tormenta. Come succede a scuola a un ragazzo pacifico tormentato dagli attaccabrighe. Uno di soppiatto gli dà un pizzicotto, un altro ad un tratto gli si para di fronte e lo riempie di sabbia. Non se ne può più. Tu lo sei troppo pacifico. Ma che cosa è successo, chiede Stolz? 2 disgrazie. Quali? Sono completamente rovinato. Come? Guarda, adesso ti leggo quello che scrive lo starosta. Dov'è la lettera? Zakhar! Zakhar! Zakhar trovò la lettera, Stolz la lesse e rise, probabilmente per via dello stile dello starosta. Che truffatore questo starosta, disse. Ha lasciato andare i contadini e si lamenta, sarebbe meglio dargli il passaporto e mandarli all'avventura. Ma scusa, così verrebbe voglia a tutti, ribatté Oblomov. E che vadano, disse Stolz con indifferenza. Chi sta bene con vantaggio dove sta, quello non se ne va. E se non hanno vantaggi, non hai vantaggi neanche tu. Perché bisognerebbe trattenerli? Guarda cosa è andato a pensare, disse Ilja Ilyich. A Oblomov che i contadini sono pacifici, casalinghi, che interesse avrebbero a girovagare? Ma tu non sai, lo interruppe Stolz, che a Verklova vogliono costruire un deposito e che è stato proposto di costruire una grande strada e che così Oblomovka sarà poco distante dalla strada maestra e in città organizzano la fiera. Oh, Dio mio, disse Oblomov, ci mancava solo questa. Oblomov, che era così quieta, così appartata, e adesso una fiera, una grande strada. I contadini si metteranno a andare in città, da noi cominceranno a venire i mercanti, e alla fine è una disgrazia. Stolz scoppiò a ridere. Non sarebbe una disgrazia, continuò Oblomov. I contadini stavano per conto loro, non sapevano niente, né di buono né di cattivo. Si facevano gli affari loro, non c'era niente che li distraeva. Ma adesso si corromperanno. Arriveranno i tè, i caffè, i pantaloni di velluto, le fisarmoniche, gli stivali lucidi. Non ci sarà alcun vantaggio. Sì, se è così, è chiaro che ci saranno pochi vantaggi, notò Stolz. Ma tu apri una scuola nel villaggio. Non è presto, disse Oblomov. L'istruzione è dannosa per un contadino. Metti di istruirlo e lui forse smetterà di arare. Ma i contadini leggeranno proprio come si fa ad arare, asino, però ascolta, senza scherzare, devi andare al villaggio quest'anno. Ah, caro mio, come se avessi solo da pensare al villaggio. E l'altra disgrazia?
Quale?
Mi cacciano dall'appartamento.
Come ti cacciano?
Così. Vai via, dicono, e basta.
E allora?
Come allora? Mi sono logorato i fianchi e la schiena a furia di rigirarmi per queste preoccupazioni. Sono da solo e questo bisogna fare e quello, e lì controllo i conti e paga là e paga qui e adesso anche un trasloco. È orribile quanti soldi ci vogliono. Non so neanche io per cosa. Ti volti un attimo e non hai più un centesimo. Ecco un uomo viziato. Un peso traslocare, disse Stolz stupito. A proposito dei soldi, ne hai molti in casa? Dammi 500 rubli, devo spedirli subito. Aspetta, disse Oblomov, fammi pensare. Poco tempo fa dal villaggio me ne ha mandati 1000 e adesso ne sono rimasti... Aspetta, eh? Oblomov cominciò a frugare nei cassetti. Ecco qua, 10, 20, ecco 20 rubli. Ah, eccone 20. C'erano anche dei soldi di rame qui. Zakhar, Zakhar! Zakhar, come prima, saltò giù dalla stufa e entrò nella stanza. Dove sono le 2 monete da 20 copechi che erano sul tavolo? Ce le ho messe ieri. Ah, Eli, c'è dai con questi 20 copechi. Le ho già detto che sul tavolo non c'erano 20 copechi. Come non c'erano? Era il resto delle arance. Le avrà date a qualcuno e si sarà dimenticato, disse Zakhar girandosi verso la porta. Stolz scoppiò a ridere. Ah, voi di Oblomovka, li rimproverò. Non sapete neanche quanti soldi avete in tasca. Perdonami, Ilia, disse Stolz rivolgendo ad Oblomov uno sguardo stupefatto. Ma tu, di tuo, cosa fai? Sei come una palla di pasta. Ti hanno arrotolato e tu resti lì. Giusto, Andrei, come una palla, rispose tristemente Oblomov. La consapevolezza è forse una giustificazione? No,
notò con un sospiro Oblomov. È solo una risposta alle tue parole. Non mi giustifico. Bisogna uscire da questo sonno. Ci ho già provato, non ci sono riuscito, ma adesso perché? Nessuno mi chiama. L'anima non aspira a niente. La mente dorme tranquilla, concluse Oblomov con un filo d'amarezza appena percepibile. Basta adesso. Dimmi piuttosto... Da dove vieni?
Da Kiev.
Tra 2 settimane vado all'estero. Vieni anche tu.
Magari, disse Oblomov.
Dai, siediti, scrivi una domanda, domani la consegni.
Cosa?
Domani? Cominciò a dire Oblomov. Che fretta c'è? Non ci corre dietro nessuno. Pensiamoci, parliamo, ne vediamo, ecco... Forse prima al villaggio e all'estero, dopo...
Ma perché dopo?
Non te l'ha detto il dottore? Prima ti togli di dosso il grasso, la pesantezza, e dopo se ne va anche il sonno dello spirito. Ci vuole una ginnastica fisica e spirituale.
No, Andrei, tutto questo mi stancherebbe.
non sto tanto bene, no, lasciami qua, vai da solo.
Stolz guardò Oblomov che era sdraiato. Oblomov guardò Stolz.
Stolz scosse la testa. Oblomov sospirò.
Sembra che tu sia stanco anche di vivere, disse Stolz.
Beh, forse è vero anche questo. Sono stanco, Andrei.
Nella testa di Andrei girava una domanda. Come fare a pungerlo sul vivo e dove fosse in lui qualcosa di vivo? E intanto guardava in silenzio Oblomov. Ed un tratto scoppiò a ridere.
Com'è che hai una calza di lana e una di cotone?
Notò indicando i piedi di Oblomov. E la camicia te la sei messa a rovescio?
Oblomov si guardò i piedi e poi la camicia.
Effettivamente, riconobbe confuso, questo Zakarmi è stato mandato per castigo. Non crederesti quanto mi fa penare, discute, dice insolenze e non chiedergli di lavorare.
Ah, Ilia, Ilia, disse Stolz.
No, non ti lascio così. Tra una settimana non ti riconoscerai. Già stasera ti comunicherò dettagliatamente quel che ho intenzione di fare di me e di te, ma adesso vestiti.
Aspetta, ti sveglio io. Zakhar, gridò, vesti Ilia Ilic.
Ma cosa? Ma come? Tutto ad un tratto. Aspetta, fammi pensare, non mi sono rasato.
Non c'è niente da pensare di grattarsi la testa. Ti farai la barba per strada, ti porterò io.
E dove andiamo? Esclamò addolorato Oblomov. Da te disconosciuti. Ma cosa ti sei inventato?
Meglio se vado da Ivan Gerasimovic. Sono 3 giorni che non ci vado.
Chi è questo Ivan Gerasimovic?
Uno che era impiegato con me.
Ah, quel canuto esecutore giudiziario. Ma cosa ci trovi? Che gusto c'è ad ammazzare il tempo con quell'imbecille?
Delle volte parli della gente in un modo così brusco, Andrei.
Dio sa perché. È una brava persona.
Solo che non porta camici olandesi. Cosa ci fai tu da lui? Di cosa parli con lui? Chiese Stolz.
Cosa? Beh, io arrivo. Ci sediamo uno di fronte all'altro, sui divani, lui fuma. E tu?
Anch'io fumo. Ascolto i canarini che cinguettano. Poi Marfa porta il samovar.
Beh, vestiti in fretta, disse, e a Taranti FD, quando arriva, aggiunse di volta a Zakhar, che non pranziamo a casa e che Ilia Ilic non pranzerà a casa quest'estate. E in autunno avrà molto da fare e non sarà possibile vederlo.
Glielo dirò, non mi dimentico, gli dirò tutto, rispose Zakhar.
E del pranzo cosa ordina di fare?
Mangialo con chi vuoi tu e buon pro ti faccia.
Agli ordini, signore. 10 minuti dopo Stolz uscì vestito, rasato, pettinato, mentre Oblomov sedeva malinconico sul letto abbottonando lentamente il petto della camicia e non riuscendo a far entrare il bottone nell'asola. Di fronte a lui, con un ginocchio appoggiato per terra, c'era Zakhar e tra le mani aveva uno stivale sporco e lo teneva come se tenesse un piatto e si preparava a infilarlo e aspettava che il signore finisse di abbottonare il petto.
«Non ti sei ancora messo gli stivali», disse meravigliandosi Stolz.
«Su, Ilia, presto, dai!»
«Ma dove? Ma perché?» disse angosciato Oblomov.
«Cosa c'è là che io non ho visto? Sono rimasto indietro. Io... non voglio.
Presto, presto, disse Stolz.
Pa- Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.